countdown effettuato, siamo in partenza con questa astronave di valore Radio Atlanta in diretta da Milano via Londogno, quindi siamo abbastanza centrali con Luca Varani. Buonasera.
Ciao a tutti.
No, più distante. Così. Non ti devi avvicinare. Tu hai l'idea del cantante, quindi vuoi andare vicino al microfono, vuoi cantare.
Del frontman.
E invece.
Sì, esatto.
Ma tu sei un batterista poi, scusa, eh.
Batterista cantante.
Cantavi anche.
Sì, sì, sì.
Allora, siamo qui con Luca Varani, amico, collega giornalista, col quale chiacchiereremo di tutto, delle sue cose che ne ha tantissime, ma poi di musica. E poi in assoluto, se io dico sempre, insomma, in Italia, quando dico una parola prog, io dico Luca Varani. Parlate con lui, non perdete tempo.
C'è qualcuno che si offende se dici così. Ci sono tanti professionisti, diciamo che io mi sono ritagliato una nicchia da tanti anni.
Per passione e competenza, non scherzi, non scherzi niente.
Ti ringrazio.
Luca segue un po' di tutto, segue carta stampata, ha fatto tanti anni di radio, eccetera, ma soprattutto parte da una batteria.
Parto da una batteria Ludwig, come il buon Ringo Starr.
Che però voi batteristi non amate mica, cioè c'è la scuola, o lo odiano o lo amano.
Aspetta, loro batteristi, nel senso che io maltrattavo i tom, nel senso che so fare qualcosina, cantavo, soprattutto nei brani più facili, perché poi era difficile mixare ritmi magari dispari e il canto vocale. Certo. Quindi diciamo che ho avuto delle esperienze da cantina, qualche concertino. Ho suonato una volta allo Smeraldo.
Mi sono cambiato
nel camerino che ha visto passare King Crimson, Bruce Springsteen, David Bowie, insomma.
Sì, la qualunque veramente.
E Luca Varani.
E Luca Varani che tracchi il varano è andato lì.
Io seguo te, nel senso che ho preso stamattina. Allora, ti racconto la mia mattina.
Vai.
Mi sono alzato, ero ancora in pigiama.
Hai fatto colazione?
Ho fatto colazione.
Bravo.
Caffè veloce.
Anche perché un'altra cosa del Varani è anche lui un grande appassionato di mangiare.
Possiamo abbinare qualche ricetta con i brani che manderemo.
Esatto.
Ho fatto colazione e ho cominciato a selezionare così a caso, in pigiama ancora, qualche disco da portarti questa sera.
Tra l'altro, il primo che mi hai dato mi fa pensare che da pochissimo sei stato a Napoli. Guarda
caso. Sono stato a Napoli.
Folgorato Napoli, perché ti ho visto.
Adesso c'è mia moglie che ci sta ascoltando, quindi la saluto.
Ciao.
E lei sa che io avevo una fidanzata napoletana, quindi Napoli è un po' nubiezze core.
Quindi era già, ce l'avevi già nel cuore. Però ti ho visto, insomma, l'ultima volta è stata a Napoli, solo le
però è stato bello vederla con mia moglie, che sì, non c'era mai stata, che invece è rimasta
anche
assolutamente
lei
folgorata.
È piaciuta. Sì. E quando parliamo di Napoli, da Pino Daniele alla qualunque, alla canzone napoletana, a Totò che cantava in napoletano,
James Senese, Enzo Gragnaniello,
il grande Gragnaniello che venne a Milano, mi stupì tantissimo, a un Demetrio Stratos Festival, credo organizzato da Barley Arts,
probabile,
se non sbaglio, da Trotta, se non sbaglio, che fece un veramente io ero lì, ero rimasto, ma chi è questo qua, non avevo mai sentito nominare, da ragazzetti, stupefacente.
Tra l'altro, parlando di Napoli, il 3 aprile al Teatro Dal Verme c'è James Senese con una serie di musicisti che accompagnarono insieme a lui Pino Daniele, e con la promozione del nuovo disco che annovera anche dei vecchi brani di Pino.
Ma secondo te perché questa città è così legata alla musica? Qual è la particolarità del karma napoletano che si intreccia così tanto con la musica?
Allora, il napoletano è una persona assolutamente ricca di umanità, quindi la musica ce l'ha nel cuore. Poi, dal punto di vista credo geografico, rappresentare un crocevia di culture, perché poi nella musica napoletana di Pino si ritrovano connotazioni della tradizione, ma anche influenze arabe, africane,
sì, sicuramente.
Blues.
Ma se pensi anche a Carosone, Caravan Petro,
certo,
già.
Assolutamente.
Già. Ma che cos'è quella cosa che contraddistingue così i napoletani, questo rapporto con la musica? Cosa sarà? L'aria, il vulcano?
L'aria potrebbe centrare, il bel tempo, perché quando c'è il sole, quando c'è il sole.
Dice anche il sole.
Esatto, il buon cibo.
Dice che ben dispone.
E poi credo davvero l'umanità, la voglia di condividere. Ecco, penso, per me la musica è sempre stata da mezzo lombardo e mezzo ligure una grande possibilità di condivisione. Il napoletano, che è estroverso di natura, credo che maggiormente
ce l'abbia proprio nel sangue,
riesce a sviluppare questa cosa.
Abbiamo capito quanto era grande Pino Daniele. Io mi ricordo quando noi eravamo ragazzetti, a noi musicisti Pino Daniele piaceva un sacco perché capivamo la qualità, però tanti ti dicevano: quello lì, che musica napoletana, cosa che ascoltate, né?
Cioè... Pino Daniele è stato un artista straordinario. Adesso parlarne da morto è facile, col senno di poi. Ha dimostrato durante la sua carriera una sensibilità, una cultura musicale, una capacità soprattutto di contornarsi di musicisti altrettanto talentuosi. Sentivo l'altro giorno, sono andato a recuperare un vecchio disco di Tullio De Piscopo, dove c'è un brano che si chiama Namina, suonato insieme al batterista dell'Alt Ensemble of Chicago, a Gio Moruso, Rino Zurzolo e uno straordinario Lucio Dalla al clarino.
Ma dai.
E lì ti rendi conto di quanto musicisti che lui ha amato e dei quali si è avvalso hanno rappresentato poi parte del suo successo.
Beh, insomma, il pezzo invece che mi hai portato da questo Nuova Napoli.
Allora, il pezzo di Nuova Napoli è un disco
che si chiama anche Nuova Napoli.
Esatto, la formazione si chiama Nuova Napoli. Mi è stato consigliato in un bellissimo negozio nuovissimo, in un bellissimo negozio che ho scoperto al Vomero, un negozio che tra l'altro apre a mezzogiorno, tiene aperto fino alle 9 di sera e tu entri e puoi comprare i dischi e mangiare, fare colazione. È un posto davvero molto carino.
Che figata. Tra l'altro leggo solo: strumentazione elettronica utilizzata Korg M3, Roland Jupiter 6, Fender Rhodes. Già Fender Rhodes, io vorrei a casa un Fender Rhodes. Cioè, elettronica la
tu chiama, metti,
no?
La prima traccia e dimmi se non ti ricorda la migliore esperienza di band come Napoli Centrale e Perigeo. Facciamo questo giochino anche con chi ci sta ascoltando.
Ascoltiamola allora direttamente e vediamo un attimo che impressione ci fa. Thank you. insomma, tanto finisce, quindi lentamente possiamo anche lasciarla sfumare. Dicevi che il resto del disco è più dance, più...
È tra il jazz rock piuttosto leggero e la dance, la migliore dance anni 70, ma curatissima dal punto di vista degli arrangiamenti, delle soluzioni armoniche, delle idee, dei suoni, insomma, davvero, davvero un dischetto molto molto interessante.
Senti, ma tanto che ci siamo, prima di cambiare un po' discorso,
sì,
parlavamo di prog prima, volevo esaurire un po' il discorso prog
con... No, lo possiamo riprendere perché ho portato una chicca, eh.
No, quello ah. Ma no, quello nel senso, volevo i consigli del Varano, il nostro grande proghettista,
proghettaro,
sulle cose nuove che sono uscite recentemente che secondo te sono interessanti. C'è qualcuno che sta facendo o ha ancora senso fare prog oggi? Come ha senso fare prog oggi?
Ha senso farlo perché io considero il prog non tanto la classica musica con le suite da 20 sì. minuti, i cambi di tempo, gli assoli interminabili di tastiere, ma più come un approccio mentale. Cioè, per me Brian Eno è prog, David Byrne è prog, nel senso, quando tu cerchi di superare le barriere e non porti dei limiti dal punto di vista proprio delle idee, sei progressivo nel senso più ampio del termine. È chiaro che poi, se noi parliamo di progressive rock, e pensiamo
è,
a King Crimson, Gentle Giant, Genesis e compagnia cantabile, è meglio forse ascoltare le cose di una volta. O meglio, ci sono dei musicisti molto molto validi, ne cito uno su tutti, che è tra l'altro un carissimo amico, Luigi Gigi Venegoni, dei Venegoni e Co, Arte e Mestieri, che ha fatto dei dischi recentemente di grandissimo pregio con una matrice simil prog, però sono musicisti che appartengono a una cultura, non ci sono i diciottenni, insomma.
Senti, ma le fan di Michele Zarrillo sanno che era quello del rovescio della medaglia?
Non credo.
Come non che credo... con il fratello facevano l'ira di Dio.
Come non credo che qualcuno sappia che gli stessi Pooh da giovani...
Pooh. Beh, vabbè, comunque i Pooh hanno fatto anche nelle loro cose popolari.
Red.
Sì, no, loro hanno fatto cose,
sì.
Pensiamo a Parsifal, esatto. Proprio per antonomasia, insomma.
Ma hanno tutti una matrice prog,
quelli bravi.
Vince Tempera, bravi. Alberto Radius, i grandi, insomma.
I grandi, sì. Senza andare a scomodare la PFM. Il prossimo pezzo che andiamo a prendere è una cosa, io ogni tanto li passo, no? E tutte le volte che passo questa band dico: ma se 30 anni fa avessi detto a qualche mio amico musicista che mi piacevano i Duran Duran, probabilmente mi avrebbe preso a schiaffi. Adesso sono sdoganati, adesso possono fare in maniera degna un pezzo delle Zeppelin.
L'hanno fatto nel 95 in occasione di questo tributo. Era un periodo dove uscivano tantissimi tributi, la discografia
non aveva più idee.
Sì, infatti andava a prendere pezzi famosi e li faceva interpretare agli artisti in etichetta. Sì. Perché i Led Zeppelin? E perché
oltre i 50 anni.
Ci sono i 50 anni. Una notizia che interesserà gli zeppofili è che è stato scoperto un audio inedito di un concerto del 73 a Glasgow, Glasgow, non me ne vogliano i locali che mi correggono sempre quando sbaglio la pronuncia,
Glasgow.
Concerto inedito di 2 ore che si può ascoltare su YouTube, una chicca assoluta, che tra l'altro finisce con la canzone che noi adesso andiamo ad ascoltare, in una versione dei Duran Duran. Perché i Duran Duran? Perché io mi ricordo, e secondo me metto a dura prova anche la tua memoria, che in una vecchissima puntata in un'altra radio della quale non facciamo il nome,
puoi anche farla, non c'è problema,
era Radio Danza, tu mi ospitasti,
sì.
E noi mettemmo in quel caso un pezzo
ma
di
Duran
Duran.
Ma sai che non mi ricordo,
io sono un vecchio nostalgico.
No, io non mi ricordo, io sono proprio anziano, non mi ricordo niente. Tra l'altro, nel non ricordarmi, mi ricordo che in un'intervista John Paul Jones disse di questa canzone che era la prima in cui Robert Plant fece il testo e agli altri piacque, perché all'inizio non li faceva lui i testi, non c'entrava niente, e fu il primo testo che dissero: beh, però insomma, romanticona, molto, molto romanticona, però il testo c'era.
Ricordiamoci che viene estratta da Led Zeppelin 2, sì. Led Zeppelin 2. Piccolo aneddoto familiare: un po' di giorni fa stavo ascoltando dei brani da The Song Remains the Same. Per me Robert Plant è la quintessenza da uomo eterosessuale. Mm-hmm. Io sostengo che sia la quintessenza del sesso più rock.
Si dice anche che sia sempre stato un gran provolone.
Assolutamente. E mia moglie l'ha liquidato con: ma che razza di voce ha? Sembra una gallina strozzata. Io potrei chiedere il divorzio per una cosa
è proprio perché la ami ancora viva.
Assolutamente.
L'amore. Tra l'altro io ho un paio di bootleg che non era esaltante, nei due bootleg che ho io, sarà un caso, saranno anni difficili, ma non cantava così come cantava nei
lui
dischi.
Aveva una presenza scenica
fantastica.
Questi riccioli biondi, selvaggi,
con la testa che andava, però insomma.
Vediamo come si comporta invece il bomba Simon Le Bon alle prese con
Fenty. Sì, che anche lui insomma dal vivo non è proprio fantastico, diciamolo pure, però vediamo. Con questa cover dei dei mitici Led Zeppelin.
Mia molla,
mica,
come
dicono a Roma. Mica male, dai, dai, no, niente male. Senti, ma è questo pass del Live Aid? Cosa ci facevi tu al Live Aid? A parte suonare la batteria con Bob Geldof.
Allora, no, al Live Aid facevo uno dei fortunati italiani spettatori a Wembley, ma l'ho portato per trovare un aggancio e parlare in conclusione dei Led Zeppelin e delle doti vocali non particolarmente eccesse dell'ultimo Robert Plant, perché già nel 1985 loro fecero parte del concerto che seguì quello londinese a Filadelfia, e ci fu quella mitica situazione dove Phil Collins, che aveva cantato a Wembley, prese un
e volò
un Concorde e volò a Filadelfia.
Grande,
naturalmente
Phil.
Il fuso, la stanchezza, lui arrivò a pezzi. I Led Zeppelin si riunivano per quel concerto, espressamente per concerto, lui suonò da cane, Robert Plant cantò da cane, e infatti è una delle pochissime apparizioni che non compare nel cofanettone.
È talmente orrenda
legale,
che l'hanno fatta,
esatto,
sparire.
No, Robert Plant non ha dato i diritti per utilizzare la registrazione.
Ai.
E quindi questo è il
Senti,
passo.
Ma ti rendevi conto di essere in un momento storico? C'avevi quella cosa, la capivi?
Nel senso che l'ho capita successivamente. Nel senso che era un concertone pazzesco.
Era un bel concertone.
Però era la musica che piacevano in quel momento. Gli Ultravox, gli U2, Brian
e
Ferry,
Queen. E chi avrebbe mai detto che l'avresti visto cantare mai più?
Sarei tenuti per ultimi, perché ho portato un'altra chicca di Freddie Mercury, visto che si parla tanto,
esatto,
di lui.
Ti è piaciuto il film?
Sì, pur essendo opportunamente romanzato e con qualche errore clamoroso, però il film ha del gran pathos.
Rende.
E tra l'altro vi do un'anticipazione: tra qualche settimana esce il Blu-ray e DVD ufficiale
del film,
che avrà negli extra una cosa fantastica. Praticamente i 22 minuti che si vedono nel film di ricostruzione del Live Aid saranno comparati tipo picture in picture
con quelli
originali.
Bello.
Quindi ci sarà la possibilità di vedere contemporaneamente i due live act.
L'hanno dipinto in quel film un po', sembra un po' uno stupidotto. Lui, grande talento, ma sembra un po' uno sciocchino.
Sicuramente era una persona che aveva sofferto nell'infanzia di problemi familiari. Il padre osteggiava la sua
bullismo,
carriera, le sue
velleità.
Come tutti i grandissimi artisti, probabilmente era una persona anche sola, viveva di solitudine al di là del grande pubblico, dei successi. E quindi alla fine ci può stare questo tipo di raffigurazione. C'è da dire, così almeno mettiamo il punto finale sugli errori del film di cui tanto si è parlato, che in realtà gli altri Queen seppero della sua malattia molti anni dopo. Lì invece si vede che loro salgono su Live Aid consapevoli di questa situazione, che assolutamente non corrisponde alla realtà.
Non è così. Tra l'altro...
Altra cosa... Il cantante che lui sostituì,
sì,
nel pub dove si vede,
sì,
la scena,
sì,
che va a sentire,
sì,
gli,
sì,
altri, in realtà fu lui che propose Freddie Mercury
per sostituirlo,
a Brian May, Roger Taylor,
però come storia
e
da
Deacon.
Come storia da raccontare era carina così.
Assolutamente, così funziona tantissimo.
È una canzone, perché ovviamente anche quando si racconta le storie vere bisogna un pochino lasciare allo storytelling, cioè delle
ci sono delle
carine,
regole codificate,
sì,
nel cinema che proprio prevedono uno sviluppo di quel tipo. Quindi sapere che lui saliva davanti al mondo durante il Live Aid consapevole della sua malattia che l'avrebbe portato alla morte,
faceva
strappa la lacrima.
Certo. È più difficile in questi ultimi anni performer di quel livello lì, no? Io penso appunto a Robert Plant, cioè persone sul palco così, non ce ne sono più tante, a parte qualche vecchio come Bono che ancora mantiene ancora anche...
Non me ne vogliano gli amanti degli U2, è veramente
invecchiato anche lui,
la caricatura di se stesso.
Sì, ma dico, a parte Bono, ma che è un vecchio,
sì,
tra virgolette, che lo amiamo alla follia, però è un vecchio, non sono più usciti dei performer, cioè io penso, a parte il cantante dei Coldplay, che è molto carismatico, ma è un altro pianeta, è un'altra cosa, canta molto bene, molto carino, sul palco è carino, ma non è quell'animale da palco come erano in quell'epoca lì.
È un po' cambiata la musica. Mi viene in mente un personaggio, per me l'ultimo grande frontman, e so di dire una cosa che ti farà piacere. No, a te fa piacere perché lo ami anche tu, rimane... il cantante dei Marillion, l'unico cantante dei Marillion.
Beh, però ti ho fatto far pace, dai, col nano ti ho fatto far pace.
Siamo andati a vedere i Marillion l'anno
insieme,
scorso
e ci sono piaciuti molto,
sì,
e loro continuano a essere grandi. E anche il cantante è che quando hai amato alla follia un cantante, una voce,
tra l'altro,
è difficile
la
sostituirla.
Cosa, la cosa divertente è che io continuo a dire, come molti, il cantante dei Marillion. In realtà Steve Hogart, che l'ha sostituito, ha fatto molti più dischi di Fish.
Ma non c'è paragone. Fish è la punta dell'iceberg. Certo, io sono legatissimo a Miss Special Childhood. Per me è il disco della mia vita. Lo ascolto da quel giorno là, da quando mi colpì Kaylee, comprai il disco e poi scoprì un disco che continuo a riascoltare ancora oggi, come se fosse uscito ieri. E quando qualcuno mi chiede: ma i Marillion chi sono? Dico: guarda, più o meno è il genere dei Genesis, ma per me sono molto meglio dei Genesis.
Ma secondo me non hanno mai avuto niente a che fare con
no, era stata Fish,
una polemica.
Era Fish, ma
sì,
era
vabbè,
Fish come si poneva, ma musicalmente no, dai.
Visto che hai citato quello che veniva definito in quegli anni il new progressive di matrice inglese, ed è un po' il mio pane.
Ecco, portato, il tuo pane e la tua Nutella, tra l'altro. Nutella,
pane con panatico. Bravo. Ho portato un disco di un altro gruppo che se l'è giocata sempre in termini di bravura, secondo il mio parere, con i Marillion, ovvero gli IQ di Pete Nichols. Questo è un disco del 93 che segnò, tra l'altro, il ritorno di Pete Nichols dopo un periodo nel quale si era dato a cose differenti. Tornò nella band, incise con loro questo disco che si chiama Ever, che è al pari, secondo me, di Miss
Senti, poi
esatto,
lo salutiamo Marco Di Noia, che qua è online, anche lui ci sta salutando.
Oh sì,
visto e considerato, ciao, che sono stati i nostri ospiti e che presto saranno tuoi ospiti, e poi magari dopo ne parliamo. Intanto ascoltiamo questi IQ. Il pezzo si chiama?
È il primo che apre l'album. Glielo facciamo dire a loro?
Allora ditecelo.
Sai che cosa pensavo ascoltando questi pezzi?
Che si intitola, tra l'altro, diciamo, The Darkest Hour. L'ora più buia.
Esatto. Che i batteristi mantengono facilmente la linea facendo.
Ti credo.
Beh, batteristi già grassi è difficile, a parte qualche rara eccezione, e poi è morto subito dopo. Ma grassi è veramente difficile, perché a livello aerobico picchiano. Ma qua è
cioè... Sono i tempi dispari che sono difficili nel prog, sì. Cioè, tra l'altro, veramente... Paul Cook era un altro che se n'era andato, il batterista degli IQ, e poi è tornato.
Torna a casa Paul.
Esatto.
Torna a casa Paul. Senti, oltre a essere una radioamante, oltre a essere un musicista, aver suonato, aver questa passione, scrivi anche, e sei ancora da proteggere il WWF, perché sei uno dei pochi che scrive ancora sulla carta stampata.
Io sostengo il valore della carta stampata, di quella che
quando ce l'hai in mano,
anche profumo.
Siccome parlavamo di Marco Di Noia, ma ecco, è il numero che c'è in edicola adesso?
È il numero che c'è in edicola adesso, della testata adesso.
Adesso, quindi adesso. È in edicola adesso, è in adesso.
Io tra le varie cose qui faccio una rubrica di cucina legata al cinema, e ho poi due pagine dedicate alla musica, dove in questo numero presento il disco che hai avuto il piacere,
esatto,
di
presentare,
trattare,
anch'io.
Presentare qui, Elettro Acqua 3D.
È una grande, come dire, un gran privilegio avere una testata che ti lascia parlare anche di esordienti, no? Perché a volte queste testate chiedono il nome, chiedono che la musica sia più pettegolezzo che musica, invece parlare di due musicisti che proprio col pettegolezzo non c'entrano niente, che hanno un musicista, un giornalista, che hanno un'estrazione completamente diversa, è un bel privilegio.
Anche se ho dovuto pagare pegno, perché sì. Settimana prossima esce in edicola, udite udite, il mio romanzo non autorizzato, quindi la biografia non autorizzata di Albano.
Però sai, Albano è un personaggio talmente particolare, sì, che lo intervisterei volentieri anch'io.
Assolutamente.
Io ho avuto modo di fare quattro chiacchiere, tra l'altro la festa di compleanno di Tony Vandoni l'anno scorso.
Ma se vuoi una sera organizziamo, io ho il suo numero, lo preallertiamo, lui secondo me ci sta.
È una persona piacevole.
Poi avendo scritto un libro su di lui, direi insomma.
Ma hai scritto tu il libro?
L'ho scritto io.
No, non è questo, certo. Mi era sfuggito.
È il romanzo della loro vita, uscito a puntate nei mesi scorsi, che è stato riunito con altre chicche, con la notizia, visto che siamo ormai sul gossip, che la figlia Crystal è nuovamente incinta, quindi nonno Albano diventerà tale per la seconda volta.
Hai capito.
E niente, insomma, quindi Marco Di Noia, sì, è venuto con il suo collaboratore a raccontare, sì, di questo primo disco registrato in suono binaurale a tre dimensioni. E tra l'altro mi ha fatto un regalo molto bello, perché il 15 marzo qua a Milano ci sarà uno showcase,
un evento,
per la stampa,
sì,
dove 100 persone, 100
ci sono anch'io, ci sono anch'io.
Seguiranno il concerto in cuffia, perché la binauralità richiede appunto l'uso della cuffia anche per chi ascolta, e io introdurrò all'inizio, farò un piccolo excursus su alcune modalità eccellenti che hanno preceduto questo disco all'estero. Pensiamo, non so, al tic tac dell'orologio in time dei Pink Floyd, piuttosto certe cose di Bjork.
Certo, tra l'altro una delle cose, senza stare a scomodare il 3D, il binaurale, che è completamente sparita, e io ho avuto l'opportunità di lavorare con un tecnico del suono fantastico come Paolo Bocchi, è l'uso della stereofonia, che è quasi dimenticata, un po' perché tanto poi li ascoltano sui cellulari, un po' perché però questo grande lavoro di divisione nello spazio dei suoni, secondo me anche perché chi adesso sta facendo dischi non ha quella grande capacità, non ha delle tracce dietro, tutta roba campionata, che alla fine sono tutti mono.
È tutto cambiato. Guarda, parlavo un po' di tempo fa con il grandissimo Mauro Pagani.
Mauro, che lavorava nello stesso studio attaccato dove lavorava Paolo Bocchi.
Ma tra l'altro, tu sai che un giorno io lavoravo qui in un'agenzia dall'altra parte della strada, un'agenzia di pubblicità, pioveva a dirotto. Io avevo questo ombrello. A un certo punto sento uno in moto che mi suona da dietro. Con un casco integrale, si toglie il casco ed era Mauro Pagani che mi chiede dove fosse una via qua vicino.
Excuse me.
E io ho detto: ma tu sei Mauro Pagani, non ci conoscevamo ancora allora. E mi dice sì, e dico: ah, guarda, tu sei uno dei miei eroi musicali. No, a parte questo, l'anno scorso abbiamo fatto parte di una giuria, eravamo insieme in questa giuria di questo concorso, e parlavamo di canzoni attuali, e lui mi diceva: e ormai d'altronde la canzone è fatta per la radio, la canzone deve iniziare subito a mille in termini di dinamica, dinamica, non deve avere intro, deve avere dei suoni anche qui codificati per avere un minimo di successo. Quindi è un prodotto che può essere equiparato a un dentifricio, una scatoletta di tonno e via così.
Però poi dopo succede che ci sono artisti che fanno un disco totalmente diverso e invece hanno un gran successo. Non è così automatico come credono, ci sono delle cose che nessuno si aspettava anche nel mainstream, delle cose che dovevano aver successo non hanno avuto, delle cose che non sembrava essere successo e hanno girato il mondo.
Poi ci sono artisti come quello che ascoltiamo adesso, che suona da 30 anni e che può permettersi il lusso di fregarsene bellamente della critica
però
delle vendite.
Ma avrebbe potuto cominciare oggi un Jackson?
Assolutamente no, è troppo raffinato per il gusto di adesso. Io non vorrei trattare l'argomento. Ti ho dato prima in regalo uno speciale che è in edicola ancora adesso, che tratta della storia di Sanremo dal 54 ad oggi. Se però dobbiamo parlare di qualità e di scarsa qualità, non si può non citare l'ultimo Sanremo, perché secondo me è stato davvero il punto più basso in assoluto che ne dica.
Ma musicalmente, musicalmente o le loro gag? Perché le loro gag sono state inguardabili.
A parte la Raffaele che ha cercato, è cresciuta di puntata in puntata, ha cercato.
Bella e brava, però. Quello che era stato scritto era veramente inascoltabile.
Ma anche le canzoni, ragazzi, abbiamo toccato dei livelli, secondo me, con qualche eccezione.
Chi salvi di questo Sanremo?
Ma allora, è facile dire chi ha vinto, perché l'ho trovato comunque sincero. Poi mi piace questa commistione.
Molto moderno questo ragazzo.
Di culture, di suoni.
Anche a me.
Mi è piaciuta molto Paola Turci, in tutti i sensi.
Sì.
Non ultima la Miss della finale. Okay, lei, grandissima.
Possiamo dire che è una bella milfettona,
super
quasi cougar,
No, molto stilosa, una
numero
voce.
Mi sembra più tempo passa più la trovo bella.
Sì.
Mi sembra che sia cresciuta, anche pre-incidente non era così bella. Come
e beh, è maturata, è una bellezza più. Le donne dopo i 40 anni crescono, qui altra sviolinata. Zen Circus, perché io poi sono anche un amante dell'indie, quindi una band che comunque.
Dell'indie vero, non dell'indie di adesso.
Assolutamente. E poco altro, perché poi davvero scadiamo nel super banale. Insomma, mi è piaciuto Tony Hadley quando duettato con Arisa.
Esatto, Tony Hadley, che gara. Non tutti sanno, anzi, non sa nessuno che sono io in un'altra versione. Perché una notte mi sono sognato di essere Tony Hadley, non so perché.
No, ma effettivamente trovavo qualche similitudine.
E canto anche non così bene, per carità. Senti, Joe Jackson, ce lo ascoltiamo subito. Il pezzo che hai scelto
è quello che dà il titolo al nuovo album uscito da qualche settimana. E si intitola Gold.
Non è
Gold era Tony Hadley. Fool. E vedete, sono un po' pazzo anch'io.
Mamma mia, mi stai facendo venire un colpo. Ho detto, ho sbagliato pezzo. Invece il pezzo è giusto.
Rain, 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 rain.
mi fa ballare.
Lui ha questa passione per i ritmi latini, cioè, Night and Day, per esempio, il disco Night and Day.
Però è proprio.
È molto swing.
È molto baby, beviamoci qualcosa.
Tra l'altro, visto che mi hai dato questa palla, io la raccolgo e vado a canestro. Ricordiamoci di. Jump and Jive, che era quel disco dove lui rifaceva tutta la tradizione della musica jive degli anni 40 americana, assolutamente.
Loro hanno questa cultura degli standard, vuoi anche che i loro standard avevano un livello notevolissimo, da noi un po' meno, cioè non abbiamo degli standard.
Sono Maruzzella, Luna Rossa, canzoni fantastiche della tradizione.
Però non è la musica italiana, è musica napoletana, certo. Connotata lì. Loro hanno invece questi standard che abbracciano, non sono in dialetto, non sono in slang, non sono connotati con la città, ma per contro, mio amico giapponese mi diceva appunto che alle medie, quando fanno musica, studiano e cantano funicoli funicolà.
Io suonavo, ve la ricordate, Snoopy? Col flauto dolce.
Mamma mia, quanto male hanno fatto i flauti dolci alla possibilità di suonare la musica ai ragazzi.
Però, di contro, mi ricordo che io scoprì la canzone di Marinella di Fabrizio De André attraverso attraverso la lezione di musica alle elementari. Perché la nostra maestra di musica ci faceva cantare. Tra l'altro, cito volentieri De André, perché stamattina stavo ascoltando il disco che sto nel mio piccolissimo promuovendo, il disco che cerca di raccogliere fondi per la ricostruzione del
La tua parte ligure
della Valpolcevera, insomma,
sì, quello fatto da Paolo, il cognome che non riuscirò mai a dirlo,
che si soglu,
non riuscirò mai a dirlo bene, di Luca e Paolo. Senza Luca, chiaramente, ai giornalisti ero là anch'io, quale domanda interessava su tutta questa operazione?
Perché non c'è
Luca? Perché non c'è Luca?
No, invece ci sono grandi
Luca
nomi.
Luca è qua, Luca ce l'abbiamo qua.
Esatto. Grandi nomi della canzone italiana e nella fattispecie genovese, quindi sì. Da Gino Paoli a Ivano Fossati, che ha cantato anche se solo un frammento dopo aver abbandonato.
Sì, sì. Ma anche Gino era tanti anni che non cantava più.
E poi ci sono.
C'è Izzy, che è un giovane.
J-Ax.
Pagani a casa a, come si chiama, non a Moneglia, mamma mia, non a Deva Marina, ma a Framura, a casa Framura, quindi è da tantissimi anni, quindi.
Mauro Pagani, che non dimentichiamo,
il signor Crusademà
è responsabile della bellezza almeno del 50% del capolavoro di Crusademà, di Fabrizio De André.
Senti,
perché abbiamo parlato di
Perché stavamo parlando del pezzo dedicato a
Genova. C'è da fare, quindi lo potete comprare da oggi online, nelle Feltrinelli, su IBS, soprattuto ascoltatelo, ma compratelo.
È una bella canzone, veramente una bella canzone. La tua parte ligure e la tua parte al pesto.
Ieri sera ho fatto.
Quanto ha influito? O più nella parte musicale o più nella parte in cucina, nel tuo caso, il tuo sangue ligure? Mezzo sangue che non sei altro.
Mezzo e mezzo, nel senso che i miei miti assoluti sono in primis Luigi Tenco. Che io considero un maestro irraggiungibile, soprattutto se lo pensiamo
a quell'epoca,
alla sua epoca.
Certo.
Sicuramente
cantava prima che uscissero i Beatles, per intenderci, era già in giro e faceva già le sue cose prima che uscissero i Beatles.
Fabrizio, che è, cosa si può dire di non banale su De André. Di contro, mi ricordo di una rubrica che facevo tanti anni fa su un settimanale che intervistava dei personaggi sulla loro carriera artistica e anche in cucina. Uh-huh. Quindi mi viene normale, pensa a Simma di Fabrizio De André, che in realtà lui racconta in questa canzone come si fa la cima alla genovese. Quindi è una ricetta cantata. O in Crusademà che cita Cuniggiu, il coniglio alla ligure, insomma.
Beh, insomma,
è forte il connubio.
Beh, insomma, direi di sì.
Ti dicevo, ieri sera ho fatto il pesto. E ci ho condito dei ravioli.
Senti,
con basilico,
metà pecorino, metà parmigiano, assolutamente.
Volendo, e lì c'è già una diatriba sulle ricette tradizionali. C'è chi lo vuole un po' più, adesso dico una parola in genovese, sgreso, ovvero un po' più grezzo, e allora ci aggiunge i pinoli. Quello invece senza pinoli, più liscio, è il pesto
però
liquido.
L'aglio ci vuole.
L'aglio ci vuole,
ci vuole.
Questo senza aglio sarà anche più digeribile.
Lo vendono al supermercato, ma lasciatelo al supermercato.
Assolutamente.
Ma la cosa importante è l'olio buono.
E l'olio
del baciccia, insomma, cioè quell'olio lì che lo vai a prendere.
Possiamo parlare senese.
Ma senti un po', ma perché i dialetti in Italia, che sono così vari, variegati, sono rimasti tutto sommato una nicchia? Cioè, fu un lavoro culturale di Francesco, di Fabrizio De Gregori. Madonna mia, sto impazzendo.
Fabrizio De Gregori,
Fabrizio
De André, non lo conosco, ma
Francesco De Gregori, di Fabrizio, del Faber. Fu un lavoro culturale andare a ricercare non solo un certo tipo di suono, ma un certo tipo di suono nel dialetto.
Dialetto, tra l'altro,
al di là di Napoli, di Pittura Fresca e di altre tre cosette, il dialetto, che potrebbe essere un'arma in più per la musica, non è così usato da noi. Ne abbiamo talmente tanti, talmente particolari.
Due cose, allora. Il genovese di Creusa de Ma è un genovese arcaico,
antico. Infatti è un lavoro di ricerca.
Ci sono delle parole che nel genovese attuale non si usano più. E per rispondere invece alla domanda più importante, questa è una pecca clamorosa della scuola, perché si dice sempre i dialetti vanno valorizzati, vanno fatti conoscere ai giovani, e non c'è nessuno poi che lo fa.
Che lo so,
tolto Salvini, che parla in milanese ogni tanto.
Sì, anche se quello di Salvini è un po', insomma, le milanese un po' in scia,
non
insomma,
è di Milano.
Allora, te, esatto. Ci tocca chiamare l'imbruttito.
Mia nonna, che non era milanese doc, perché lei veniva da Crema, però mi parlava dei milanesi ariosi, o i cosiddetti falchetti, quelli
ariosi,
che venivano da Feu. Non so se ho detto
Feura,
bene.
Da Feura. Venivano da Feura, milanese arioso. Senti, invece, chi ha usato il dialetto bene, secondo te? Chi è che, a parte, vabbè, Fabrizio?
Ci sono delle esperienze carine. C'è un bellissimo disco di Sergio Endrigo in friulano, che è un disco assolutamente...
Che è un dialetto veramente difficile.
È una lingua, assolutamente.
Sì.
E poi ci sono i Tazenda.
Anche
Tazenda. Che quelli però non sono un dialetto, sono una lingua,
certo,
a una tutti lingua, gli effetti.
Certo, e i Tazenda fecero anche delle cose molto belle. Io me le ricordo che aprirono ai Simple Mind e musicalmente...
Ma sai che i Tazenda, se andate a trovare... Adesso non mi ricordo quale pezzo, mi pare un estratto da The Lamb's Lie Down on Broadway, dei Genesis. Su YouTube c'è da un loro concerto. Loro sono dei grandissimi amanti dei Genesis. Tra l'altro, parlando dei Tazenda, facendo un legame, una liaison con Pierangelo Bertoli, saluto Luca Bonafini, che è un amico che credo sia all'ascolto.
Se non lo sentirà dopo.
Luca ha lavorato con Pierangelo e fa parte di quel mondo di cantautori.
Io l'ho conosciuto con Pierangelo 30 anni fa. Infatti, quando ci siamo rivisti l'altra sera, è stato un attimino lì, ho detto: ma tu ti ricordi di me? Perché anch'io mi ricordavo di lui. Poi sono andato a cercare la foto e ho visto che era proprio lui. Eravamo insieme allo studio Z, a Radio Z, tantissimi anni fa. Un'altra puntino che andiamo a tracciare di questo ipotetico disegno che stiamo facendo, arriva in Italia e arriva a Lucio Dalla. Qui lo ascolteremo nel pezzo dove canta lui, ma è stato totalmente riarrangiato e ripensato da Ron, che era l'arrangiatore di quel disco, quindi aveva anche un senso. Quanto abbiamo capito l'immensità di Lucio Dalla? Cioè, ma quando c'era? O eravamo talmente abituati a lui che non ci rendevamo conto di quanto era grande? Guarda, perché non era uno che faceva ricercato.
Io dico solo una cosa, ho passato tanti anni, tante estati della mia vita alle Isole Tremiti, e quindi per me Lucio faceva parte un po' dell'ecosistema delle isole stesse. È uno di quegli artisti, insieme a Fabrizio e a pochi altri, che ogni volta che ascolto mi viene il magone, come si dice. Nel senso che non riesco a goderne in totale felicità, perché comunque ne sento, come milioni di italiani, la mancanza. Lucio era straordinario. Racconto solo un piccolo episodio. Una sera ero al Touring Club, dove peraltro... Altra cosa che in pochi sanno, sono state scritte canzoni fondamentali nella discografia di Lucio Dalla. La famosa Piazza Grande, che tutti pensano sia la Piazza Grande di Bologna, in realtà è Piazza Grande di San Nicola, alle Isole Tremiti. Che è una piazzettina piccolissima, San Domino. San Nicola era quella che lui vedeva dalla sua casa. la famosa dalla sua casa lui vedeva solo il mare,
casa lo vedeva
e,
il mare
e tremiti. 4 marzo 1943 è stato scritto in un guscio che era un'unità abitativa a forma di uovo all'interno del Touring Club. Per farla breve, quella sera eravamo al bar in una ventina di persone, bar del villaggio, chi beveva una cosa, chi giocava a carte. A un certo punto arriva Lucio, c'era un pianoforte. Tutti chiaramente
certo.
Si svegliano dal torpore, chi si fa fare un autografo, chi due chiacchiere, lui si mette al piano e ci regala un concerto di un'ora, perché quella sera aveva voglia di suonare.
Ma...
E capitava ogni tanto che lui, quando era sull'isola, mi ricordo un Ferragosto, lui ci fece sentire in anteprima Ciao, era quella canzone,
pensa.
Gli fecero un piccolo palchetto con una tastiera e lui regalò l'anteprima.
Pensa oggi, telefonini, cose, là è rimasto indelebile nella vostra memoria, ma forse l'eccezionalità di queste cose è anche quello che ve le portate voi nelle vostre vite e basta.
Credo proprio di sì. Poi
perché
capitava...
banalizza un po' questa... è diventato virale.
Pensa che a Tremiti c'era un... c'è ancora, perché io l'anno scorso ci ho passato una settimana e andavo a mangiare in questa pizzeria all'aperto, ristorante, che si chiama A Formicola, dove nel 78 Lucio Dalla e Francesco De Gregori fecero le prove per il loro tour di Banana Republic.
Vedi che De Gregori mi entrava, c'era un motivo per
sì,
cui
esatto.
Poi che quando saltano fuori i dispetti sappi che è sempre Lucio che li fa, perché
esatto.
Lui è ancora qui in mezzo a noi. Allora ascoltiamo questo pezzo, visto che si parla di isole, si parla anche di mare, e questo è uno dei pezzi che più abbiamo amato e più ho amato di Lucio Dalla.
On, due, three. Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli motipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri. Non abbiamo da mangiare. Via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo.
Come
quali discendiamo tutti, assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro, il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda lui è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare, così stanno bruciando il mare, si stanno uccidendo il mare, si stanno umiliando il mare, si stanno piegando il mare.
Qui troviamo sempre una connessione, siamo in connessione, ma la connessione dice che stiamo finendo. Sono gli ultimissimi minuti qua di Sprazzi di Valore con Luca Varani in diretta. Oggi poi Valore tornerà lunedì, credo di non avere nessuno, quindi mercoledì sera per il programma vero e proprio classico mio, ma con altri ospiti che sto già preparando. C'ho già più o meno
la lista d'attesa.
Più o meno c'ho la lista d'attesa. È brutto dire che ogni tanto devo dire non c'ho spazio. Ci vediamo il mese prossimo.
Beh, se avete bisogno di una mano, sai che io quando
esatto. No, beh, qua siamo. Devo dire che questa radio è molto aperta e non avendo nessun tipo di imposizione, siamo liberi di fare i nostri programmi, di scegliere i nostri ospiti, e tanti di noi portano ospiti. Abbiamo notato questa voglia che ha la gente di ascoltare cose differenti, no?
Perché poi il contesto
è fantastico.
È praticamente più in grande, esatto, la mia camera, esatto, praticamente il mio studio.
E poi c'è di là che tu non hai ancora visto.
No, dopo
c'è un'altra stanza. Mauro, nascondi i vinili belli, perché questo qua te li zanza, che guardalo bene in faccia.
A proposito, visto che siamo proprio, mi ero portato delle cosine, volevo farvele vedere.
Facciamole vedere.
Questa vale la pena, eh.
Senti, ma la cosa del vinile la fate ancora?
La faremo ad aprile.
Ad aprile a Sesto San Giovanni, attenzione, no, al Magia, che dove
Magia
sono venuto io.
Music Meeting, faremo la seconda manifestazione che si chiama Vinyl and Brew, quindi vinile e birra, e sarà un sabato pomeriggio dove tutti potranno portare i loro dischi, scambiare, vendere.
Beh, è una roba molto carina. Tra l'altro il vinile è tornato, vuoi perché poche vendite di vinile sono superiori a zero vendite in download, esatto, digitale, però noi che siamo amanti del vinile noi siamo contenti.
Ti faccio vedere una chicca, comprata a Stoccolma, rarissima stampa svedese di David Bowie.
Sai che io ho delle amiche che ucciderebbero per questo disco.
No, ma questo tra l'altro ha una quotazione che si aggira intorno ai 500 euro.
E io non ridò perché ho paura solo a toccarlo.
Tra l'altro fa Let's Spend the Night Together degli
mica male. Quindi abbiamo parlato anche
cotica.
Abbiamo parlato anche di questo. Abbiamo deciso di chiudere con un pezzo.
Il re delle tastiere prog.
Che c'è Keith Emerson.
Il più grande in assoluto. The indimenticabile.
Best.
The Best. Che tra l'altro coniuga un'altra mia passione che tu non hai citato, che è quella legata al cinema horror.
Giovane, ne hai troppe.
Perché questa è la colonna sonora di un film di Lucio Fulci che si intitolava Murder Rock.
Uccide a pezzo di danza.
E visto che adesso è uscito il Suspiria di Luca. guadagnino, certo, con la colonna sonora di Tom York dei Radiohead, ho pensato di tornare agli albori.
Vi faccio vedere io chi è che lo faceva. Senti Luca, ringrazio Luca Varani che è stato ospite
grazie a te,
Radio Atlanta qui a Valore. Sentirete ancora parlare di lui, perché vabbè, io e lui ci scambiamo sempre ospitate, cose, siamo sempre connessi e questo mi fa immensamente piacere.
Possiamo studiarci un progettino a due?
Siamo troppo fighi, due non ci reggono, siamo troppo belli. Bisogna che uno di noi alla volta.
A Sante Castaldo esatto, lo fanno, esatto, non lo possiamo fare Vani e Ricci.
È vero.
Scusa.
Siamo anche più giovani e più belli.
Esatto. Sicuramente più giovani.
Sicuramente più giovani. Grazie mille, buona serata. Ciao. Intanto, buon weekend a tutti. Vi lascio con questo pezzo che
si intitola The Spillone.
Hai capito?
Keith Emerson.
Buon fine settimana. Ciao ciao da Fabio Ricci, Radio Atlanta, e da Luca.
Yeah.